Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi sono in compagnia di Caterina, che frequenta il liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E di Giulia, che frequenta invece il liceo Carducci di Roma.
Ciao.
Per parlare di rave party, inutile chiedervi se ci siete state. Mai?
No.
Nel senso che era inutile anticiparvi la domanda che vi avrei sicuramente fatto. Andiamo subito ad ascoltare un primo brano. Ice MC Take Away the Color.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. Zombie, shaking them by the color. Let it flow now, but zombie, shaking them by the color. Shaking them by the color. Shaking them by the color. Shaking them by the color.
Dreadlocks on them, I call me Bob Marley. No bun sugar to me fancy, you think send me up the powder. I'm a mission by the land that I feel move up the crowd.
Bentornati a Radio Zainet. Oggi parliamo di rave party. L'occasione purtroppo ci è data da un fatto di cronaca molto triste: la morte di un ragazzo di soli 19 anni nell'ultimo rave party che si è tenuto a Segrate. Andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi torniamo in studio per parlare di più su questo argomento.
4 morti, danni per milioni di euro, centinaia di fermati e arrestati. È il bilancio degli ultimi 10 anni di rave party in Italia. L'ultima vittima è un ragazzo di 19 anni che il giorno di Pasquetta aveva partecipato ad un evento organizzato a Segrate. Nel nostro paese i rave, importati dai paesi anglosassoni, sono arrivati a metà degli anni 90. Sono feste dove la musica viene sparata a tutto volume, si balla anche per più giorni di seguito e circolano tanto alcol e molta droga. All'indomani dell'incidente sono scoppiate le inevitabili polemiche. Ma cosa succede durante i rave e a chi dobbiamo imputare la colpa di quanto è accaduto?
Eccoci qua, allora, velocemente, Giulia e Caterina, non siete mai state a un rave?
No.
Sapete qualcosa però di questo mondo, di questo fenomeno?
Beh, guarda, io le uniche cose che so è che sono comunque parti illegali, che ascoltano musica techno e che gira ogni sorta di sostanza stupefacente, diciamo.
No, io personalmente non ci sono mai andata, però ho delle amiche che li frequentano e dai loro racconti, insomma, non combaciano molto con le ultime ricostruzioni. Poi certo, alla fine le cose che si sanno sono sempre quelle, la musica, la droga, però no, personalmente non ci sono mai stata.
Ospite di Radio Zainet, Carlo Genova, che ha studiato il fenomeno dei rave party, ne ha anche scritto un libro, L'ultimo rave tra analisi di costume e leggenda metropolitana. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie, buongiorno a tutti.
Giulia, inizia pure tu con le domande.
Allora, io volevo sapere quando e dove nascono i rave party.
Sì, ma allora, come al solito è difficile trovare la storia e le origini dei fenomeni sociali, in particolare quelli così complessi come il rave. Diciamo che potremmo identificare due così genitori principali. Da un lato le controculture degli anni 60 e 70, soprattutto in area anglosassone, quindi il movimento degli hippie in particolare. Dall'altro, nei primi anni 80, la scena della musica techno e industriale che arriva da città sono più intensi come Detroit, dove c'è proprio una ricerca, un lavoro di elaborazione su nuovi modelli musicali, nuovi modelli artistici, comunicativi di questo.
Caterina.
Senta, ma secondo lei qual è la differenza più notevole fra i rave party di allora e i rave party di oggi?
Sì, diciamo che il fenomeno dei rave party è un fenomeno piuttosto poliedrico, anche solo guardando all'oggi, se ci spostiamo tra diversi contesti sociali nazionali, quindi è già difficile identificare una scena unitaria considerando assieme l'Italia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Rispetto ai primi anni 90, quello che forse caratterizzava la scena era l'effervescenza artistica che stava alla base, cioè i rave erano diventati in qualche modo l'occasione, il contesto in cui giovani artisti emergenti al di fuori dei grandi circuiti dell'industria culturale riuscivano a proporsi come produttori veri e propri di musica alternativa.
Ci può tratteggiare la tipologia del giovane che oggi frequenta il rave party? Appartengono a una classe sociale ben definita oppure attraversano trasversalmente le varie classi?
Guardate, rispetto al fruitore tipo, è una situazione molto frammentata. Se qualcuno di voi avrà occasione di vedere dal vivo un rave party, si renderà conto che la cosa che colpisce di più è la forte eterogeneità, per cui all'interno della stessa festa, perché poi di questo si tratta, noi possiamo trovare un pubblico composto da giovani che vivono la musica techno e il rave come il loro principale spazio di espressione, giovani che lì vedono una forma di controcultura o addirittura di movimento e al tempo stesso anche giovani che semplicemente quel sabato, anziché andare in discoteca o andare al cinema, sono andati a un rave.
Ecco, ma secondo lei, dato che recentemente proprio i fatti di cronaca ci hanno raccontato di questo tragico evento che è accaduto a Segrate, si stanno un po' demonizzando forse, non so lei se pensa ci possa essere una soluzione e quale per evitare che fatti come questi accadano all'interno dei rave party.
Ma rispetto alle soluzioni non posso essere io a proporre interventi, nel senso che io sono un sociologo, quindi il mio intervento è più che altro sullo studio e il tentativo di comprensione della realtà. La caratterizzazione di eventi come quelli dei rave rispetto al rapporto con i media è invece peculiare. Nel senso che ogni settimana nel nostro paese ci sono 3-4, quando non di più, rave party più o meno piccoli, più o meno frequentati. È chiaro che laddove il fenomeno arriva sui media soltanto quando ci sono degli eventi tragici come quello appena accaduto, è inevitabile che la rappresentazione sociale di quel fenomeno ne risulti assegnata in modo netto.
Senta, il 18 febbraio è stato un altro avvenimento, un'altra morte di una ragazza a andare sulle prime pagine dei giornali, una ragazza inglese sulle spiagge di Goa. Questa ragazza aveva frequentato la notte precedente un full moon party, è un ramo dei rave party, sono eventi distaccati, in qualche modo si incontrano.
Ma diciamo che noi dobbiamo pensare che comunque il concetto di rave in quanto tale identifica semplicemente una festa con musica e con balli che si sviluppa al di fuori di uno spazio espressamente adibito a quel tipo di attività. Quindi noi potremmo leggere come rave party qualunque festa musicale che venga organizzata così in modo spontaneo. È chiaro che poi all'interno di questo percorso ci sono, come spesso avviene, numerose varianti con una significativa frammentazione legata sia alle diversi stili musicali che vengono proposti, come ad esempio nel caso della Goa, sia anche rispetto ai diversi contesti nazionali in cui vengono sviluppati. Quindi il fenomeno, se vogliamo guardarlo nella sua completezza, ha sicuramente dei confini molto più ampi.
Ringraziamo Carlo Genova, autore di L'ultimo rave tra analisi di costume e leggenda metropolitana. Anzi, prima di lasciarci, se ci vuole dire qual è la leggenda metropolitana dei rave party?
La leggenda metropolitana dei rave party? Beh, ce ne sono tante. Quello che interessa forse di più è provare a sfatarle, cioè far vedere che forse lì c'è semplicemente un altro modo innovativo, diverso, magari lontano da quelli a cui siamo abituati di stare assieme.
Grazie ancora Carlo Genova.
Buona giornata.
Allora ragazzi, tornando al fatto di cronaca, abbiamo cercato un po' di capire dal punto di vista anche sociologico come sono nati i rave party, chi li frequenta, perché, insomma, anche la loro evoluzione. Fatto sta che un fatto drammatico è accaduto. Voi, anche potendo, insomma, vi sentireste di dire perché, secondo voi, a chi è che possiamo attribuire una responsabilità di casi come questo?
Guarda, secondo me non si può attribuire al rave in sé, perché comunque non, appunto, anche ascoltando i racconti delle persone che vi hanno partecipato, nessuno ha mai imposto o obbligato l'assunzione di qualche stupefacente o di qualche droga. Quindi ovviamente è un fatto tragico, ovviamente è un avvenimento che non si dovrebbe mai ripetere, non dovrebbe mai proprio accadere, perché comunque era un ragazzo di 19 anni, leggo adesso su un articolo gli amici, era un ragazzo d'oro, quindi non so che cosa può essere scattato, però sicuramente dal momento che si assumono determinate sostanze è ovvio alla fine.
Giulia?
Beh, ovviamente il rave, essendo una festa, in sé per sé non uccide. Le sostanze che vi circolano, purtroppo, se prese in dose massiccia, come ha fatto quel ragazzo che non è morto per una singola dose ma per un mix di droghe che ha preso, purtroppo è fatale. Ovviamente questo ragazzo non meritava di morire, aveva 3 anni più di me, più o meno. Però purtroppo dal momento in cui ti viene offerta o tu scegli di prendere questo determinato tipo di sostanza, i rischi che corri sono questi. Purtroppo è così.
Ci fermiamo qualche istante, ma voi restate in ascolto di Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Siete tornati in ascolto di Radio Zainet. Le note che passano sotto di noi sono quelle di Technotronic con Hey Ho, Here We Go. Quindi ancora musica techno per tornare nell'argomento di oggi, ovvero rave party. Io solo al pensiero di sentire la musica techno a tutto volume per una notte intera un po' mi sento male, però sarà l'età, confesso. Voi ragazze frequentate discoteche, quantomeno,
no,
se non rave?
Io sono più da musica da cantautori, quindi mi sa che sono vecchia dentro. No, non lo so.
Giulia?
No, io non so ballare, sono un pezzo di legno e le discoteche non è che mi piacciono più di tanto, perciò no.
Zero. Io rave party non ne ho frequentati, le ragazze in studio come neanche, proprio per questo abbiamo deciso di chiamare in studio un ragazzo che invece pare essere un habitué di questi party ormai così tanto diffamati anche. Diamo il benvenuto a Radio Zainet ad Adriano.
Buongiorno.
Chi inizia a fare domande? Giulia.
Ah, ok. Io volevo sapere che tipo di ragazzi frequentano i rave.
Dunque, innanzitutto io tendo a... terrei a specificare che io, insomma, sono soltanto un fruitore dei rave party, non sono uno di quelli che li organizzano, eccetera, quindi posso parlare di esperienze che ho vissuto in prima persona e ovviamente non parlo per nessuno, insomma, tranne che per me. I ragazzi che frequentano i rave party praticamente sono tutte quante le classi sociali, diciamo, e tutti quanti i tipi di ragazzi, dagli studenti ai lavoratori, agli occupati. Mi è capitato una volta di vedere un signore vestito in giacca e cravatta con la divisa della Trambus, un ragazzo che aveva appena staccato dal lavoro, era venuto lì a ballare, insomma.
E ovviamente, proprio conseguentemente al fatto che è accaduto, tutti i giornali si sono insomma impegnati a descrivere i rave. Non so se hai letto qualche articolo, tu ti ritrovi con le descrizioni che sono state fatte dal telegiornale, eccetera, oppure secondo te sono fallaci?
Ma assolutamente hanno travisato la realtà, nel senso che hanno fatto vedere un mondo in cui si è soli davanti a queste casse, questa musica sincopata, con le droghe, eccetera, eccetera, mentre invece il rave io lo vivo sempre come un momento di ritrovo con gli amici. Comunque è una grande famiglia, nel senso che le persone che li frequentano sono una cerchia, non dico ristrettissima perché sono decine di migliaia i fruitori dei rave, ma comunque sia cioè si ritrova facilmente anche con persone che vengono da altre città. È un'occasione per rivedere volti noti, comunque per stare insieme, cioè il rave è condivisione, non è stare da soli davanti alla musica o alla droga, insomma.
Ma è davvero così facile però trovare la droga, oppure è montato anche questo?
Ma trovare la droga all'interno dei rave è facilissimo, lo so io come lo sanno le autorità che ogni tanto si fanno vive fuori dai rave e perquisiscono tutti quanti quelli che vi entrano. Ma comunque sia, io credo che in ogni società siano esistiti dei baccanali, e questi qua siano i baccanali di oggi per i poveri, perché poi ovviamente ci stanno anche, insomma, i coca party di cui nessuno parla, no?
Giulia?
Allora, io volevo sapere perché scegli di frequentare i rave e non le discoteche?
Beh, innanzitutto perché io non me potrei permettere di frequentare le discoteche. Questo qua è il primo punto. Secondo poi perché non a rave c'è un'atmosfera più di condivisione, come ho detto prima. Non c'è, cioè io spesso mi è capitato qualche volta di andare in discoteca e di vedere un'atmosfera in cui ballare non è soltanto per acchiappare o cosa, mentre invece il rave c'è più un'atmosfera, diciamo, rilassata, si vedono meno risse, e poi appunto innanzitutto non si paga nulla, poi sono meno stretto dai vincoli, eccetera, non c'è la paura che alle 4:30 di notte ti caccino o che non ti servano da bere, e c'è un'atmosfera molto più libera, diciamo.
Giulia, volevi chiedere un'ultima cosa? Sull'organizzazione, se non ricordo male.
Ah sì, volevo sapere se tu sapevi un po' come venivano organizzati i rave.
Ma come vengono organizzati? Diciamo che si fanno delle tasse, cioè delle temporanee autonomous zone, cioè delle zone di autonomia temporanea in cui, diciamo, giorni, mesi prima della festa, come viene definita in gergo, si cerca un posto che sia idoneo, lo si occupa e comincia il tam tam attraverso internet, attraverso il passaparola della zona che è stata occupata, e all'ultimo momento, diciamo, che arrivano il sound system vero e proprio, che si monta in 448, spesso ci vuole molto tempo, quindi magari la musica comincia anche a tarda notte, anche alle 5 di mattina, così. E questo è quanto, insomma, cioè, essendo una cosa illegale, considerata illegale, e tra l'altro in Italia non c'è una legislazione specifica, quindi si devono inventare degli escamotaggi legislativi, insomma, per punire le persone che fanno le feste. Essendo una cosa illegale, appunto, il sound arriva all'ultimo momento in questa zona, di solito un'area dismessa industriale, di un capannone industriale, oppure un campo abbandonato, eccetera. Viene montato il sound e comincia la festa, diciamo.
Adriano, se diventassero legali?
Se diventassero legali, innanzitutto non vedo come possano diventare legali, perché i partecipanti del rave e quelli che lo fanno il rave non è che si pongano il problema se siano legali o meno, non è questo il punto, diciamo, non è questa la filosofia che c'è dietro, diciamo, gli organizzatori. Questo, tra l'altro, mi ha dato fastidio che non è stato evidenziato in tutto quanto il dibattito che c'è stato sulla stampa mainstream, no? Il fatto che comunque dietro a queste feste c'è una filosofia vera e propria, c'è il riappropriarsi di alcuni spazi che sono stati abbandonati dalla società industriale, che non li considera più utili, no? Magari mi è capitato di ballare in molti capannoni industriali in cui guardi un attimo il soffitto e vedi che comunque sono fatti di Ethernet e capisci perché magari sono abbandonati. Ma comunque sia, la filosofia che c'è dietro è proprio questa, cioè di ballare sulle macerie della società industriale, che si vede bene quali frutti abbia prodotto nel global warming, insomma, nella distruzione del sistema ambiente, diciamo, e non solo, anche nella distruzione delle vite umane, perché ricordiamoci pure che, insomma, è morto un ragazzo di 19 anni alla festa, ma quanti morti ci sono stati sul lavoro nelle industrie che funzionano, tra virgolette, a discapito di un morto del non lavoro che andava a una festa, un rave, a ballare.
Grazie Adriano per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Prego, arrivederci.
Ragazze, volete fare un'ultima considerazione proprio conclusiva?
Sì, al volo penso sia stato interessante sentire Adriano, perché in genere magari si pensa che chi frequenta i rave sia uno sballato, insomma, una persona senza basi, invece è stato interessante.
Giulia. Beh sì, anche a me ha colpito l'idea di ballare sulle macerie dell'industria, diciamo, sì, è un'idea molto affascinante, sono rimasta colpita.
Poi, diciamo, la droga, comunque, la nostra contrarietà l'abbiamo manifestata
ovunque.
Sempre, ovunque e comunque, anche ovviamente in questi casi, poi il fenomeno. Abbiamo anche voluto analizzarlo sotto un altro punto di vista oggi, qui a Radio Zanite. Ma qui a Radio Zanite adesso è arrivato il momento di ascoltare il flashback. Le Orme, 1972.
Certo che di gruppi così interessanti se ne vedono pochi nel nostro paese. Stiamo parlando delle Orme e del loro ultimo disco intitolato Uomo di Pezza. Il trio formato da Aldo Tagliapietra, Tony Pagliuca e Michi De Rossi riprende così il discorso interrotto con Collage, uscito solo un anno fa, e continua a essere un faro della nascente scena prog. Ma andiamoceli ad ascoltare. Il brano che abbiamo scelto per voi è Gioco di Bimba. Loro sono le Orme.
D'incanto le si alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto, e sull'altalena ritorna a sognare. Vestaglia il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare. Spinge, cattura le stelle per i suoi desideri, un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino in mezzo alla strada, un uomo di pezza invoca il suo sarto, con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande storia della musica. Avete appena ascoltato Gioco di Bimba, delle Orme. Siamo in Italia, alla fine degli anni 60. Dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti arriva un nuovo modo di fare musica che rompe gli schemi e asseconda la nascita di una diversa coscienza sociale. L'Italia non è da meno, soprattutto quando si parla di progressive rock. Dopo numerosi cambi, dopo essere stata un quartetto, poi un quintetto, poi ancora un quartetto, nel 1970 il gruppo di Marghera si cristallizza come trio, basso, tastiera e batteria. Niente chitarra, quindi, alla maniera degli Emerson, Lake & Palmer. Assestata la formazione, nel 1971 le Orme pubblicano Collage, disco destinato a diventare una pietra miliare del progressive italiano e un solidissimo punto di riferimento per la carriera del gruppo. I due lavori successivi, Uomo di Pezza e Felona e Sorona, confermano il successo e procurano alle Orme ben due dischi d'oro. Non solo, grazie anche alla collaborazione con Peter Hemmill, ex cantante e compositore dei Van der Graaf Generator, il gruppo si fa apprezzare fuori dai confini nazionali, entrando nella leggenda come uno dei migliori gruppi di progressive rock targato Italia.
Qui finisce Radio Zainet, salutiamo quindi Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E Giulia del liceo Carducci di Roma.
Ciao.
Salutiamo anche i nostri ascoltatori, l'appuntamento con Radio Zainet, vi ricordiamo, è domani. Ciao a tutti. To the bright side of the road.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.